tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Il coraggio di dissentire, un incontro con lo scrittore e biblista Paolo Kurtaz.
Diventare sale per il mondo, la meditazione biblica è curata questa mattina dalla pastora valdese Erika Tomassone.
Per la rubrica Controcorrente, la vicenda di Dag Hammarskjöld, segretario generale delle Nazioni Unite, un uomo di fede e di pace.
E in chiusura ascolteremo l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Questi i temi oggi a Tempo dello Spirito. Buongiorno a chi è in ascolto e ben ritrovati da Paolo Tognina e Luisa Nitti. La capacità di dire di no, il coraggio di dissentire, non mancava certo a Gesù che nella sua predicazione disse molti no, alcuni dei quali sconcertanti. È il tema di cui parliamo questa mattina con il biblista e scrittore Paolo Kurtaz.
Quante volte nei racconti evangelici Gesù ha detto di no? Quante volte ha rovesciato il sentire comune? Ha scandalizzato, ha detto sì a persone considerate indegne, ladri, esattori delle tasse, disonesti. Pensiamo solo alla storia di Zaccheo. E ha detto invece dei no a persone che ritenevano di stare dalla parte giusta, dalla parte di Dio. La capacità di dissentire, di dire di no, è stato questo il tema dell'edizione 2018 di Torino Spiritualità, il grande festival che ogni anno porta un centinaio di ospiti nel capoluogo piemontese per 5 giorni di eventi, teatro e musica. È qui che ho incontrato Paolo Kurtaz, scrittore, biblista, che per 20 anni è stato prete cattolico e continua adesso a predicare e ragionare di teologia con grande passione. Paolo Kurtaz, dunque scrittore e teologo, si è confrontato a Torino Spiritualità con uno dei no più forti pronunciato da Gesù durante la sua predicazione. A Gerusalemme, al Tempio, e l'episodio è molto noto, Gesù entra nel cortile e caccia i mercanti. Butta all'aria i loro tavoli, rovescia le sedie dei venditori di colombe. Avete fatto della mia casa un covo di briganti, e questa l'accusa. Paolo Kurtaz, contro chi o contro che cosa Gesù urla il suo no?
Gesù sale a Gerusalemme un'unica volta e l'unica volta si scontra col Tempio perché vede, è interessante in Marco che viene messo appena prima l'episodio del fico sterile, vede che il fico, cioè il Tempio che avrebbe dovuto produrre dei frutti, in realtà non li ha prodotti. Cioè Gesù si rende conto che quella spiritualità, quell'organizzazione religiosa in realtà non avvicina a Dio. Perciò ha bisogno di fare spazio, entra una prima volta, dà un'occhiata intorno e torna a Betania, la casa del povero, l'indomani arriva e ribalta i tavoli, non perché ce l'ha coi poveri commercianti, ma per fare spazio a quella che deve diventare una casa di preghiera e di incontro fra tutti i popoli.
Fare spazio al vero culto, quindi, fare spazio a Dio, questo è il tema. Ma per quale motivo Gesù fa tutto questo? Dove vuole arrivare?
Bisogna tenere presente quello che Gesù, un ebreo, e c'è una lunga corrente profonda profetica in cui veniva richiamato il ruolo di Israele, perché Israele era stato chiamato fra tutte le nazioni che era il più pitocco, il più sgalfio, il più scarso fra i popoli, per diventare portavoce, megafono di Dio e avvicinare a lui tutte le nazioni. Questo ruolo del Tempio come faro per avvicinare tutte le nazioni, sembra dire Gesù, è stato tradito.
È inevitabile pensare alla cristianità oggi. È capace, secondo lei, di abbattere i muri, di aprire il Tempio e fare spazio a Dio?
Le chiese hanno la stessa funzione. Noi esistiamo per parlare, per annunciare Cristo, avvicinare tutti gli uomini alla fede. A volte, però corriamo il rischio di fare del Tempio una specie di luogo chiuso in cui si sta bene fra di noi, molto diffidente nel confronto degli altri.
I love you so. Paolo Kurtaz, biblista e scrittore, parliamo dell'episodio di Gesù al Tempio. Della mia casa, dice Gesù, avete fatto un covo di briganti. Questo episodio ha a che fare con un tema economico o siamo fuori strada?
Sì, è un problema economico, ma non perché Gesù ce l'ha con quelli che vendevano i ricordini al santuario, ma perché Gesù ce l'ha contro una visione del mercanteggiare con Dio, l'idea del sacrificio, cioè io ti do qualcosa, poi Dio mi darà il contraccambio. Gesù è venuto a ribaltare questa prospettiva. Colui di cui lui parla non è un grande funzionario da corrompere che alla fine elargisce qualcosa, ma è il padre che sa di cosa abbiamo bisogno. Perciò, più che cacciare i mercanti dal tempio, Gesù caccia il mercanteggiare dalla nostra idea relazione con Dio.
Insomma, più che ribaltare tavoli, Gesù intende ribaltare il modo in cui si guarda al rapporto con Dio. Paolo Kurtaz, lei pensa che le chiese e i cristiani si siano realmente liberati da questa visione commerciale, potremmo dire retributiva, della fede?
Il cristianesimo sì, ma l'uomo no. E l'uomo religioso men che meno, ce lo portiamo ancora. Io scherzo sempre quando faccio le conferenze e dico: la salvezza non si merita, è gratis, non fatevi ingannare. Però abbiamo un po' quest'idea. Il Vangelo destabilizza quest'idea, cioè il mondo è già salvo e che non sa di essere salvo. Quello che noi possiamo fare è accogliere la salvezza e vivere da salvati. Allora sì che cambia.
Lasciamo questa riflessione sul coraggio di dissentire con l'intervista a Paolo Kurtaz e apriamo una pagina biblica curata dalla pastora valdese Erika Tomassone.
Il credente sappia essere sale della terra, questa parola biblica è al centro della meditazione della pastora Erika Tomassone.
La lettura del testo tratto dall'Evangelo di Luca al capitolo 14 è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Buono il sale, ma se anche il sale non è più sapido, con che cosa si darà sapore? Non è utile né per la terra né per il concime, e lo gettano via. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, a che cosa serve il sale? A dare gusto, a conservare i cibi. Ma per fare questo in modo giusto, il sale deve sciogliersi, deve amalgamarsi, e nella nostra esperienza è impossibile che il sale non faccia così e diventi qualche cosa di diverso da se stesso, una specie di non più sale. Gesù interpella i discepoli: come è impossibile che il sale venga meno al suo compito di salare, così e anche per voi. È assurdo che non vi muoviate nel mondo secondo il compito che avete ricevuto, che non agiate nel mondo secondo quello che avete conosciuto di Dio. Eppure non tutti i cristiani si comportano e parlano come coloro che hanno fatto tesoro della loro salvezza e vengono meno al loro compito. E le parole sul sale allora diventano minacciose. Il sale può essere gettato via. Ma non ci sono solo le persone che vengono meno al loro compito di discepoli. C'è un gruppo, un po' timoroso. Sa che essere sale, osare la testimonianza, parlare di amore in un mondo di odio li espone. Gesù allora, con la parola del sale, dice loro una parola di conforto. Sei mio discepolo, non puoi fare altro che essere un testimone dell'amore, come il sale non può fare a meno di salare il tuo cibo. Have you ever seen the wonder in the earth's second light? Having come out of the water. I see the world in light, I see the world.
Per la rubrica Controcorrente, questa mattina raccontiamo la storia di un credente che ebbe un ruolo di primo piano negli anni delicati della Guerra Fredda.
Parliamo di Dag Hammarskjöld, segretario delle Nazioni Unite, il cui diario, rinvenuto dopo la sua morte, rivela la personalità di un uomo animato da senso del dovere, un uomo fiducioso che Dio stesso sosterrà il suo impegno nel mondo.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Intorno alla mezzanotte del 17 settembre 1961, un aereo che si stava avvicinando alla pista di atterraggio di Ndola, nell'allora Rhodesia settentrionale, oggi Zambia, si schiantò al suolo. Sul velivolo viaggiava il segretario generale delle Nazioni Unite, il diplomatico svedese Dag Hammarskjöld, che rimase ucciso nell'incidente. Fu un errore del pilota o si trattò di un attacco premeditato contro l'aereo del segretario delle Nazioni Unite? La sua attività diplomatica per risolvere le tensioni che dilaniavano il Congo dava fastidio al punto da decidere di eliminarlo? Furono molte le circostanze misteriose che accompagnarono quello schianto. Nel proliferare di congetture emergono i soliti sospetti: la CIA, i servizi segreti britannici e belgi, il regime sudafricano dell'apartheid e alcune grosse imprese minerarie che avevano importanti investimenti nella regione. Ai media interessa oggi prevalentemente l'aspetto giallo politico legato alla morte del segretario generale delle Nazioni Unite. Molti lo ricordano invece con rispetto, perché al culmine della Guerra Fredda ebbe il coraggio e la lucidità di lanciare l'idea di trasformare l'ONU in un'autorità pacificatrice al di sopra degli stati. L'evento più significativo, grazie al quale Hammarskjöld resterà per sempre negli annali della storia delle Nazioni Unite, fu la determinazione con cui pose fine alla crisi di Suez. Nel dicembre del 1956, 6.000 caschi blu controllarono il ritiro delle truppe anglo-francesi che avevano appoggiato l'invasione israeliana del Sinai, con l'intento di strappare il controllo del canale di Suez al governo egiziano del colonnello Nasser. Proprio i francesi e i britannici, che nel 1953 avevano portato sugli scudi Hammarskjöld, ritenendolo un tecnocrate debole e malleabile, scoprirono allora di avere a che fare con un uomo capace di tenere testa alle grandi potenze e che stava trasformando l'ONU in un credibile strumento di pace. Poco dopo il successo ottenuto nella crisi di Suez, Hammarskjöld annotò nel suo diario, da lui stesso definito una sorta di libro bianco che narra i miei negoziati con me stesso e con Dio, «Non è il tuo proprio impegno a muovere le cose. È soltanto Dio, ma rallegrati, perché Dio si serve del tuo impegno nella sua opera». Lo stesso atteggiamento con cui aveva reagito 3 anni prima, il 1 aprile 1953, a un telegramma da New York contenente un'offerta di impiego del tutto particolare: la carica di segretario generale delle Nazioni Unite. In quel frangente confidò al suo diario: «Non io, ma Dio in me». Un uomo che si sentiva chiamato da Dio, spinto da un forte senso del dovere, che accettò di assumere la carica di segretario generale come un atto di sottomissione. Dopo la sua morte, venne ritrovato il suo diario, tradotto in Italia col titolo Tracce di cammino. È considerato una delle opere spirituali più importanti del Novecento. Vi scrisse: «Tu che sei al di sopra di noi, tu che sei uno di noi, tu che sei anche in noi, fa che tutti ti vedano, anche in me, che io ti prepari la strada, che io possa render grazie per tutto ciò che mi accadrà e che io non mi dimentichi i bisogni degli altri».
diamo spazio adesso agli appuntamenti previsti nella settimana che si apre nelle chiese riformate di lingua italiana.
La lettura dell'agenda è affidata alle voci di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Concerto del coro Calliope a Locarno. Questo pomeriggio alle ore 17 presso la chiesa di San Francesco. In programma un'opera di Franco Arrigoni per coro e orchestra, ispirata alla figura di Francesco d'Assisi.
Gruppo biblico a Lugano. Martedì 9 ottobre alle ore 14:30 presso il centro della chiesa riformata in via Landriani 10. Argomento dell'incontro, l'opera di Martin Lutero.
Da un monte all'altro, il monte delle beatitudini e il Golgota. Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 10 ottobre alle ore 20:15 presso la chiesa evangelica battista in via Dufour 13.
Incontro del gruppo femminile, giovedì 11 ottobre alle ore 14:30 presso il centro evangelico di Ascona.
Il libro di Giobbe, la sofferenza tra l'essere umano e Dio. Incontro biblico ecumenico a Novaggio a cura del pastore Tobias Ulbrich. Giovedì 11 ottobre alle ore 20:15 presso la chiesa evangelica riformata.
Cena etnica aramaica per favorire l'incontro e la conoscenza fra culture. Sabato 13 ottobre alle 19:30 a Lugano, nei locali de La Tana, presso la chiesa riformata in Viale Cattaneo 2.
Proseguiamo con alcuni appuntamenti che riguardano la radio e la televisione. Fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. Questa settimana in scaletta un reportage dalla manifestazione Torino Spiritualità. A seguire un servizio sulla figura di Papa Montini, Paolo VI, in vista della sua canonizzazione che è prevista in Vaticano il 14 ottobre.
E dalla radio passiamo alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta Ananda, la musica della felicità. Partito una ventina d'anni fa da Locarno, Peter Treichler è approdato alla comunità neo-induista di Ananda nei pressi di Assisi, un percorso fatto di meditazione e suoni alla ricerca dell'armonia e di Dio.
In chiusura alcune parole di speranza pronunciate dalla teologa protestante tedesca Dorothee Sölle.
Non credo che la guerra e la fame siano inevitabili e la pace irraggiungibile. Voglio credere all'azione umile, all'amore a mani nude, alla pace sulla terra. Non credo che ogni sofferenza sia vana. Non credo che il sogno degli uomini resterà sogno e che la morte sarà la fine. Oso credere invece sempre e nonostante tutto all'umanità nuova. Oso credere al sogno di Dio stesso, un cielo nuovo, una terra nuova, dove abiterà la giustizia.
Siamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Oggi ha lavorato con noi il tecnico Michel Fleischmann, che ringraziamo. Noi torniamo fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una splendida domenica.